Ci sono alcuni imprenditori, alcune persone che in totale buona fede soffrono della sindrome della bacchetta magica. Che cos'è la sindrome della bacchetta magica? È così un modo di dire carino, divertente, che utilizzo quando mi trovo davanti un imprenditore, il titolare di un'azienda, che mi dice: "Ah, signora, io le do in mano le cose, poi dopo ci pensa lei. È lei che mi deve risolvere i problemi." Ecco, questo è un po' quello che non bisognerebbe fare, nel senso che non esistono ricette segreti, non esistono bacchette magiche, esistono invece gli impegni, esiste la disciplina, esiste l'entusiasmo, esiste la definizione degli obiettivi, esiste quello che tu vuoi fare per metterti in gioco e migliorare la tua azienda e te stesso. Questo lo puoi fare con l'aiuto di professionisti seri che ti possono guidare in questo percorso verso i tuoi risultati. Ma le bacchette magiche non ci sono. Questi argomenti li trovi anche sul nostro sito accademiadelbenessere.eu, li trovi nel nostro ebook dove sono trattati in modo preciso e definito e li trovi in giro nei social, soprattutto su LinkedIn e su YouTube. Allora, la realizzazione dell'organigramma, a cosa serve e perché serve un organigramma? Perché tutti non possono fare tutto. Serve per collocare le persone nel ruolo più congeniale per loro e per l'azienda, per definire i compiti, gli obiettivi e le responsabilità di ognuno. Serve per creare delle regole di comportamento e di comunicazione tra le varie aree aziendali, perché ogni persona sappia esattamente che cosa ci si aspetta da lei. Sono stati fatti tantissimi studi su questo e che cosa se ne è tratto? Fior di studiosi e aziende multinazionali che lavorano sull'indagine del benessere delle persone che lavorano hanno stabilito che è molto facile, succede molto spesso che una persona che lavora non sappia che cosa ci si aspetta da lei. È un po' come chiedere a un giocatore di bowling di tirare la palla da bowling coprendo i birilli. Lui si impegna, tira questa palla, sente il rumore dei birilli che cadono, ma non sa quanti ne sono caduti, non sa se ha vinto o se ha perso la partita. Ecco, se noi facciamo così con le nostre persone, non facciamo vedere loro quali sono le aspettative che l'azienda ha su questa persona, come fa a fare una buona performance? E l'organigramma è un elemento che ci serve per definire anche questo aspetto, oltre ai compiti e alle responsabilità di ogni persona. Quindi vediamo come si costruisce un organigramma. Prima è necessario fare un'analisi accurata di ogni persona per identificare le sue capacità, le sue abilità e le sue potenzialità, cioè quello che ancora non ha espresso. Quali tratti della sua personalità sono vincenti e quali invece sono gli aspetti migliorabili? Quali sono i suoi rapporti con gli altri colleghi e con i responsabili? Che risultati ha raggiunto nel tempo e come ha affrontato e reagito alle difficoltà? Quali sono i suoi bisogni tangibili e intangibili? Qual è il suo compenso e se è adeguato al suo ruolo e alle sue responsabilità? Inoltre, se abbiamo previsto dei benefit per lui, qual è il suo livello di motivazione e di entusiasmo nel lavoro e quali sono i suoi obiettivi e i suoi sogni? Che prospettive vede all'interno dell'organizzazione? Allora, vediamo da questo racconto che ti ho fatto che non si tratta soltanto di identificare le caratteristiche tecniche di una persona, ma si tratta di vedere questa persona a 360 gradi nella sua personalità, nelle sue relazioni, nei suoi rapporti familiari anche al di fuori del lavoro. Se è una persona che attraversa momenti di difficoltà, come possiamo aiutarla? Se è necessario farlo, quali sono gli aiuti che questa persona chiede? Queste ultime due frasi le tagli. Quindi è importante, molto importante, sapere chi sono i nostri collaboratori prima di fare un organigramma. A questo punto ti starai chiedendo perché questa analisi? Perché dobbiamo chiederci quali sono i bisogni delle nostre persone, come sono fatte le nostre persone? Semplice, è molto semplice, perché le imprese sono fatte di persone e i risultati che la tua azienda ottiene dipendono da te e dai tuoi collaboratori. Queste sono cose che si sentono dire spesso, sono le persone che fanno le aziende, ma è quasi un modo di dire, in pochi ci credono davvero. E gli imprenditori che ci credono davvero ottengono ottimi risultati, perché sanno come fare a sviluppare il potenziale delle loro persone. Allora, ora siamo pronti e qui arriva il lavoro più delicato perché si devono inserire le persone nel ruolo giusto e si devono creare i flussi comunicativi tra ruolo e ruolo, cioè chi deve parlare con chi e chi ha la responsabilità di altri. Una volta realizzato, lo devi condividere con le persone della tua azienda ed è necessario che sia chiaro per tutti. A me è capitato più volte che sia stato fatto un ottimo progetto di organigramma dedicando intere settimane prima all'analisi dei collaboratori, poi alla definizione dell'organigramma stesso e poi nel momento in cui si è trattato di comunicarlo alle persone, questa comunicazione è stata fatta in modo veloce, in modo non approfondito, tant'è che la maggior parte dei collaboratori non hanno perfettamente compreso questa funzione dell'organigramma, quindi si è dovuti tornarci sopra. Ma prima di fare un organigramma è importante tenere presente che noi, quando inseriamo una nuova persona nel nostro organico, praticamente andiamo a modificare il sapore e il profumo di quella comunità. Un'azienda è una comunità di persone e quando noi inseriamo una persona nuova, dobbiamo tenere conto di chi questa persona andrà ad incontrare, con chi dovrà lavorare. Quindi, che cosa succede invece quando noi dobbiamo selezionare delle persone nuove? Il 99% delle volte, quando una piccola media azienda vuole inserire un nuovo collaboratore, lo fa attraverso canali di conoscenza, di passaparola, di amicizia o di parentela. Solitamente sei tu, il capo stesso, che valuti i candidati e in buona fede, in totale buona fede, assumi la persona che ha le competenze tecniche che ti piaccia, che ti sia simpatico. Sai che così corri un rischio molto grosso? Perché i problemi arrivano dopo. Lo avrai sicuramente vissuto sulla tua pelle e sul tuo portafoglio. A me è capitato spesso quando facevo il mestiere di imprenditrice. E dobbiamo sapere che, secondo le più autorevoli statistiche, per conoscere davvero una persona sul lavoro occorrono 18 mesi. Quindi vediamo cos'è importante quando devi inserire in azienda la tua azienda, una persona nuova. oltre alle conoscenze di base per poter svolgere il lavoro, deve possedere caratteristiche che difficilmente si apprendono: l'empatia, la comunicazione, l'umiltà, l'entusiasmo, la positività, l'ottimismo, la capacità di collaborare. In pratica, le famose soft skill, cioè quelle peculiarità che fanno parte dell'intangibile, fanno parte della persona, non del lavoratore, e che possono fare una grande differenza. Inoltre, serve tenere conto di quale sarà l'ambiente in cui si inserirà, di quale sarà l'ambiente in cui si inserirà. Come ti dicevo prima, una persona può essere davvero molto brava, avere le caratteristiche giuste, essere molto entusiasta, ma dobbiamo tenere conto di chi saranno le persone che lavoreranno con lui e il gruppo di lavoro nel quale andrà ad operare. Questo è molto importante, quindi non dobbiamo solo tener conto di chi andiamo a scegliere, ma anche di chi sono le persone che l'accoglieranno. Poi dobbiamo sapere quali sono le sue motivazioni al cambiamento, che parole utilizza, qual è il suo linguaggio del corpo al colloquio, che cosa ci dice senza dircelo, che cosa ci nasconde. E poi, quando fai selezione, occorre utilizzare più canali di ricerca per avere una buona quantità di risposte, per non essere costretti a prendere il meno peggio. È importante tenere presente che in questo momento storico così complicato, così complesso, le persone fanno sempre più attenzione a quelli che sono gli aspetti collaterali di un lavoro, quindi non guardano più soltanto al compenso, ma guardano all'ambiente, guardano ai benefit, guardano alla flessibilità di orario, guardano ad un giusto bilanciamento tra la vita personale e la vita professionale, quello che viene definito work-life balance. Ma in fondo è necessario essere oggettivi. Quindi, imprenditore, metti da parte le emotività per scegliere il candidato migliore per la tua azienda. È necessario che tu scelga la persona che ti aiuterà davvero a crescere con il tuo team e a raggiungere i risultati che ti aspetti. Un generatore di soluzioni e non un generatore di problemi. Le cose che ti racconto sono reali, sono state sperimentate nelle aziende, con le persone, sono state applicate e ne abbiamo visto i risultati. Sono temi che mi piace affrontare, per i quali studio, che approfondisco e soprattutto verifico che siano attuabili con l'obiettivo di raggiungere il benessere organizzativo. Sono davvero contenta che tu mi abbia seguita e ascoltata fin qui e desidero concludere questo nostro incontro con un caro saluto e un arrivederci alla prossima puntata. Ciao!